Ecco, i testi li conosciamo, li abbiamo meditati tante volte, e anche la festa dell'Apostolo, degli Apostoli, l'Apostolo Tommaso, l'abbiamo celebrata tante volte, abbiamo detto tante cose, però c'è sempre poi qualcosa di nuovo che il Signore può suggerire. Mettiamo insieme le due letture e anche un po', se uno vuole, la liturgia di oggi, può dire, intervenire dicendo qualcosa sulla liturgia di oggi.
Ma appunto abbiamo da poco celebrato la festa dei Santi Pietro e Paolo con il Vangelo della confessione di fede di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Oggi ci ritroviamo questa professione di fede di Tommaso, che è sempre bellissima, anche perché è una formula che non è sua, la proprio presa alla lettera dal Salmo 34-35, almeno nel testo greco è uguale, identica al versetto 23, dove dice proprio: Dio mio e Signore mio, svegliati, attendi al mio giudizio per la mia difesa. E per un giudeo questa formula presa dal Salmo è molto forte, è riferita al Dio di Israele, e qui è detta alla umanità di Gesù, con i segni della passione, e che si manifesta risorto con questo dono della pace e questa condiscendenza dolcissima di Gesù, che si piega alla difficoltà della fede di questo discepolo che non riesce a credere senza appunto questo dono nuovo che il Signore risorto gli fa, ma lo fa a lui e quindi poi a tutti gli uomini che possono fondarsi su questa sua testimonianza. E quindi in questo senso acquista una forza ancora più grande la parola dell'Apostolo detta ai gentili: non siete più stranieri e pellegrini, ma concittadini dei santi e familiari di Dio, fondati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo pietra d'angolo Cristo Gesù, che proprio c'è una unificazione completa di tutto il disegno della salvezza di Dio, che passa dalla pietra angolare Gesù, al fondamento degli apostoli, la confessione di fede, la loro testimonianza, e accoglie tutta l'umanità.
Ma io mi sono fermata su un'altra cosa anche, cioè il fatto che Tommaso chieda appunto di vedere le piaghe, perché di per sé, per il suo dubbio di fede, poteva anche chiedere altro, cioè, così mi è venuto in mente, cioè poteva chiedere un'opera potente, cioè di vederlo, ma insomma in modo potente, ecco, un miracolo, un segno. E allora così mi è venuto in mente che poi anche l'Apocalisse continuerà a parlare di agnello immolato, cioè è proprio, come dire, colpisce nel segno Tommaso invece quando chiede di vedere le piaghe, perché poi lui sarà sempre così, ecco, questo agnello immolato.
Tommaso non aveva ricevuto lo Spirito Santo, era per l'appunto assente quando Gesù effuse lo Spirito Santo sugli Apostoli. E infatti negli Atti è scritto: riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni. E quindi sì, era necessario che lui avesse un contatto con Gesù per ricevere anche lui lo Spirito ed essere testimone appunto per quello che aveva visto. E, di fatto Giovanni nelle lettere scrive ciò che noi abbiamo toccato anche, no? Visto, udito, toccato, cioè tutti i sensi sono stati impegnati nella conoscenza del Signore che poi loro hanno testimoniato.
Ma al versetto 20 di questo capitolo del Vangelo, cioè Gesù, dopo che si ferma in mezzo ai discepoli, sta in mezzo ai discepoli, dopo aver detto loro, è scritto: dopo questo mostrò loro le mani e il costato. Quindi è un'iniziativa di Gesù, evidentemente era proprio quello il segno così necessario proprio per cioè affinché i discepoli potessero proprio constatare in un certo senso la passione del Signore, i segni della passione del Signore e la sua risurrezione. E quindi poi il fatto che Tommaso chieda proprio di poter vedere e toccare, cioè sembra, cioè in fondo sì, lui non l'aveva visto, non aveva visto quei segni della passione, e evidentemente erano necessari che uno dei dodici vedesse con i propri occhi e toccasse con le proprie mani quei segni per poterne essere testimone.
Ma anche a me mi ero fermata su questa cosa delle piaghe, perché è detto prima di tutto che Gesù entra a porte chiuse, quindi è un corpo, cioè perlomeno non è ancora detto che abbia un corpo come poteva avere prima, quindi entra a porte chiuse e quindi mostra questi segni che evidentemente sono un po' la carta di riconoscimento, ecco, quindi quel corpo crocifisso è quel corpo che passa attraverso le porte, quindi un corpo tutto nuovo, tutto speciale di fronte ai discepoli. E quindi così mi sembrava che queste piaghe che segnano il martirio di Gesù sono veramente quelle che provano, cioè che mettono sempre insieme morte e resurrezione. Quindi il Signore può essere annunciato solo così. Il Signore glorioso che trionfa può essere annunciato solo attraverso la passione.
A me, come è già stato detto, sembrava molto collegato quell'ultimo versetto del Vangelo, quelli che non hanno visto e hanno creduto, con quello della lettera agli Efesini: non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. E mi sembra bello, alla luce dei discorsi che abbiamo fatto ultimamente sulla Chiesa e i Giudei, Israele, questo assume una luce particolare, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo Gesù Cristo, anche voi venite edificati insieme. Quindi mi sembra molto bella questa espressione insieme, che non vuol dire, penso, insieme tra di noi, ma insieme con chi ha visto, con chi è il popolo che degli apostoli e dei profeti, dei primi, insomma, penso. Quindi l'unità tra i due.
Ma io faccio due osservazioni, una sulla prima lettura, una sul Vangelo. Al versetto 19, dunque non siete più stranieri e pellegrini, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Familiari di Dio lo si è solo se si è concittadini dei santi. E questo è, sono le due cose vanno insieme, non sono disgiungibili. Concittadini dei santi e familiari di Dio, perché appunto per tutto il rapporto del popolo primogenito con Dio, che non è venuto meno, nel quale si è inseriti attraverso la fede in Gesù. Non siete più stranieri, bisogna per comprenderlo bene, penso che bisogna ritornare anche al versetto 12. Stranieri a che cosa? Al versetto 12 appunto si dice che un tempo voi gentili eravate stranieri ai patti e alle promesse che erano per Israele, e quindi non siete più stranieri non tanto alla Chiesa ma alle promesse di Dio, a Israele, alle sue promesse. E questo mi pare molto bello, insomma, anche se ricordiamo, come accennava anche Fernanda, quello che abbiamo detto in tutti questi ultimi incontri, appunto l'importanza che da una parte Israele mantenga le sue prerogative e dall'altra che anche i popoli, i gentili, mantengano le loro prerogative. E credendo attraverso la fede in Gesù, però partecipano di ciò che era da sempre dell'Israele, anche prima che credesse in Gesù, dell'Israele, delle promesse che riguardavano tutto Israele. A me pare molto bello, insomma, e ancora ricordarlo, e questo per l'autore della lettera agli Efesini, perché conclude così questa parte, significa la costruzione del Tempio di Dio che non è più fatto di mura, eccetera. Qui prende forse anche la coincidenza con il pensiero che il Tempio di Dio, almeno secondo gli Esseni, che sono contemporanei, il Tempio di Dio è la comunità, non è più un tempio fatto di pietre, perché, ma è la comunità. E quindi è molto bello, insomma, è molto forte questa idea, come questo pensiero di attraverso Gesù è nata proprio l'era nuova, il Tempio nuovo. È un segno che Gesù è veramente il Tempio. La partecipazione dei gentili all'edificazione del Tempio è il segno ultimo, è la prova per l'autore della lettera agli Efesini che Gesù è veramente quello che aveva detto, il vero Tempio. Poi l'altra cosa, l'affermazione di Tommaso, messo in bocca a Tommaso, mio Signore e mio Dio, che è molto bella, una delle più alte, è molto importante anche osservare che sempre nel capitolo 20, quando gli apostoli vedono il Signore la prima volta, esclamano. Dice l'Evangelista al versetto 20: gioirono dunque i discepoli vedendo il Signore, e si ferma lì, quindi il Signore. E poi ancora al versetto 25, appunto, i discepoli dicono a Tommaso: abbiamo visto il Signore. Quindi presentano Gesù come il Signore, è già un titolo, e però Tommaso dice qualcosa in più. Non solo dice il mio Signore, perché ma il mio Signore e mio Dio, e si rifà notare come in questo modo il Vangelo di Giovanni presenta un'inclusione, perché si ritorna al capitolo primo, al prologo, all'inizio. In principio il Verbo era Dio, si dice, no? Non che era il Padre, no, non vuol dire che Dio e il Padre sono persone diverse, però proviene dal mondo di Dio, era accanto, era in proston theon, non era Dio, veniva dal mondo di Dio. Si esprime in questo modo la divinità del Verbo che proviene dal mondo di Dio. Mi pare molto bello, perché appunto è il Signore e anche è qualcosa che proviene dal mondo di Dio, il Figlio, la parola di Dio incarnata, tutto quello che possiamo, insomma, è molto bello, perché in questo modo c'è un'inclusione in tutto il Vangelo, comincia così e finisce così, attraverso la professione di fede di Tommaso, che era rimasto incredulo.